Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state sbarcando su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. I nostri numeri di telefono 011 24 95 669 per le chiamate in diretta e ovviamente per gli squilli d'approvazione. 346-66-7-3263 per i messaggi e per cisti, viaggiare informati, il servizio che fate voi per rendere più libere e più sicure le nostre strade. www.radioblackout.org, il sito della radio, ci trovate i podcast di Anarres, quelli delle altre trasmissioni, quanto produce quotidianamente la redazione informativa della radio, ma soprattutto i benefit che rendono possibile la vita dell'unica radio libera dell'etere torinese. E cominciamo con un po' di appuntamenti. Venerdì 6 dicembre, Gustav Landauer, un anarchico tedesco tra rivoluzione e autogestione. Interverrà Gianfranco Ragona, docente di storia all'Università di Torino, studioso di Landauer, cui ha dedicato numerosi saggi. Alle ore 21 presso la Federazione Anarchica in Corso Palermo 46. Sabato 7 dicembre, la guerra del lavoro. Punto info nell'anniversario della strage alla ThyssenKrupp, ore 11 al Balloon. Domenica 8 dicembre, marcia No TAV da Susa a Venaus, saremo presenti con punto info e spezzone. Sabato 14 dicembre, contro la Sacra Famiglia, presidio anarcofemminista organizzato da Wildcat al Balloon da partire dalle 10.30. Lunedì 16 dicembre, nel giorno dell'assassinio di Giuseppe Pinelli, strage di Stato 50 anni dopo, ne parliamo con Massimo Varengo, testimone e partecipe di un'epoca, ore 21 alla FAT in Corso Palermo 46. Venerdì 20 dicembre, cena antinatalizia, menù eretico ed esposizione spettacolare del Pres Empio autogestito. Benefit lotte sociali. Quanto costa? Tanto per chi ha tanto, poco per chi ha poco. Da ciascuno come può, quanto può, più che può. Prenotazioni? fai_torino@inventati.org. E ogni giorno in giro per la città salta il tornello. Appennino fa la guerra ai poveri, il biglietto di tram, bus e metro aumenta. Diminuiscono le corse, aumentano i controlli, si moltiplicano le retate. I nuovi tornelli che stanno montando sui mezzi lasciano a piedi tanta gente che non ce la fa a campare la vita tra disoccupazione, pensioni da fame, precarietà e lavoro nero. È la città a 5 stelle che attua riqualificazioni escludenti, cacci senza case, senza reddito e senza documenti ai margini della metropoli. Bus e tram devono essere gratuiti per tutti. I soldi ci sono, li hanno i ricchi che vivono sulle spalle dei poveri, i padroni che sfruttano il nostro lavoro. Riprendiamoci la città, costruiamo esperienze di autogestione, cacciamo padroni e governanti, creiamo assemblee in ogni quartiere. Con la lotta, il mutuo appoggio e la solidarietà, rendiamo gratuiti sin da ora i trasporti pubblici. Wildcat, collettivo anarcofemminista torinese, si ritrova ogni giovedì alle 18 presso la FAT in Corso Palermo 46. E per chi fosse interessato alle riunioni della Federazione Anarchica Torinese, sono aperte a tutti gli interessati, si svolgono ogni giovedì dalle 21 sempre in corso Palermo 46. Volete scriverci a narres@inventati.org. Il nostro blog a narresinfo.noblogs.org. E diamo un po' un'occhiata a che cosa faremo insieme in questa puntata di Anarres qui sul pianeta delle utopie concrete. Tenteremo un primo bilancio della 10 giorni di informazione e lotta contro l'Aerospace and Defense Meeting. Gustav Landauer, un anarchico tedesco tra rivoluzione e autogestione. Ne parliamo con Gianfranco Ragona, docente di storia all'Università di Torino. La guerra del lavoro, i numeri di una strage decisa e attuata da governi e padroni. Quei giorni a dicembre, la strage di Piazza Fontana e l'assassinio di Giuseppe Pinelli. Ne parliamo con Massimo Varengo, testimone e partecipe di quell'epoca, il secondo di 4 approfondimenti. Sono le 11.14, ci ascoltiamo un pezzo di musica e poi entriamo nel vivo di questa puntata di Anarres. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution to teenage revolution. To the strand love, when you feel love. On the tables, quack labels, place or Mabel's, slow and gentle, sentimental, all style served here. Louis says he prefers laissez faire us grand. Tired of the tango, fed up with fandango. Torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout e parliamo di Aerospace and Defense Meeting. Ne abbiamo parlato per un lungo mese nel presentare questa 10 giorni di iniziative antimilitariste, di iniziative di informazione e lotta contro il militarismo, che ha rappresentato un momento importante nel contrasto alla presenza militare nella nostra città. Abbiamo cominciato il 16 di novembre, con un corteo che ha attraversato il centro cittadino e ha dato il malvenuto ai mercanti di morte, a tutti i produttori di armi del settore aerospaziale, settore di punta in fase di completa espansione, e di pochi giorni fa la notizia dell'annuncio di una ristrutturazione completa del comparto di Corso Marche, che diverrà uno degli elementi di eccellenza del comparto aerospaziale, che non produce nulla che abbia a che fare con il civile, è un comparto squisitamente militare. Non a caso ne fa la fa da padrone Leonardo, uno dei maggiori produttori armieri italiani, in gran parte di proprietà statale, e che è stato tra i maggiori sponsor di questo settimo incontro, settima convention dell'industria aerospaziale di guerra, che si è tenuta il 26 e il 27 di novembre a Torino, all'Oval Lingotto, anche se qualcuno è andata a cercarla in altri luoghi della città. D'altra parte è il luogo dove è nata 7 anni fa questa convention, in quello che all'epoca era uno scatolone vuoto, uno dei tanti edifici costruiti dell'enorme speculazione rappresentata dalle Olimpiadi invernali del 2006, e che negli ultimi tempo ha ospitato costantemente soprattutto questi appuntamenti internazionali di grande prestigio, ma che si preferisce tenere lontani dal pubblico, lontani dalla gente, lontani dal passaggio. D'altra parte, l'abbiamo ribadito in più occasioni, si trattava di una convention chiusa nella quale c'erano oltre 900 delegati di vari paesi, 26 paesi rappresentati, 6.500 incontri bilaterali tra esponenti di governo, esponenti dei vari sistemi d'arma dei vari stati, compagnie di contractors, insomma tutto quello che gravita intorno all'enorme business rappresentato dalla guerra, e che ogni 2 anni, e quest'anno è stata la 7ª edizione, si ritrovano all'Oval Lingotto. Questa volta non senza essere stati adeguatamente disturbati, anche se iniziative antimilitariste ci sono state in tutti gli ultimi 14 anni, con cortei, momenti informativi, azioni dirette. Quest'anno è stata più significativa l'iniziativa che non in passato, e appunto dopo il corteo cittadino del 16 novembre ci sono state numerose iniziative, striscioni sono stati appesi un po' dappertutto in giro per la città, a ponti, sulla strada, passaggi dove la gente passava e leggeva il non benvenuto nei confronti dell'Aerospace and Defense Meeting, davanti alle principali fabbriche d'armi che ci sono in città. Un'iniziativa importante c'è stata alla Rotonda, che a Caselle Torinese ospita una freccia tricolore, un aereo da guerra, un caccia, sotto il quale è stata mostrata la conseguenza reale dell'utilizzo di questi mezzi, i bombardamenti, la morte che attraversano le città e che attraversano lo spazio bellico, che sono l'essenza dello spazio bellico. Ecco, vi propongo un flash. Questa domenica ci sarà l'operazione di smantellamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale, una bomba caduta nel 1945 sulla nostra città, una delle tante bombe cadute su Torino, una delle tante bombe che hanno portato morte e distruzione all'interno della nostra città. Ecco, questa non è esplosa, questa non ha colpito, e verrà, ci auguriamo, senza far correre pericoli a nessuno e senza portare, a distanza di tanti decenni, morte e distruzione, verrà resa innocua da artificieri, con un'operazione in grande stile che porterà allo sfollamento di migliaia di persone dal quartiere. Ecco, pensateci, pensate a che una vecchia bomba potrebbe uccidere migliaia di persone nella nostra città. Pensate a che cosa fanno le bombe made in Italy in giro per il mondo, a quante persone vengono colpite da nuove bombe che vengono prodotte a quattro passi dalle nostre case. Immaginate dove verranno ospitati i circa 10.000 persone che verranno allontanate dalle loro case per consentire l'operazione. Ecco, si ritroveranno proprio all'Oval Lingotto. Passeranno la notte all'Oval Lingotto, nello stesso luogo dove pochi giorni prima si incontravano i mercanti d'armi, dove pochi giorni prima si incontravano gli assassini in divisa, gli assassini delle grandi aziende, i general manager, tutti coloro che contribuiscono alla costruzione di questo business che non conosce mai fine, perché finché c'è guerra c'è speranza.
Before I die, I'll write this letter. Here are the secrets you must know.
Ma per capirne di più di che cosa era in ballo all'Oval Lingotto, ci sono stati anche momenti informativi, volantinaggi e una serata che si è tenuta all'Edera Squat, nelle quali oltre alla sottoscritta è intervenuto Daniele Ratti, che ha portato le cifre, i numeri, la sostanza di quanto viene prodotto e della spesa bellica all'interno del nostro paese. Ecco, pensate che ogni giorno vengono spesi 80 milioni di lire. Ecco, sono cifre che non danno la misura dell'ampiezza di quanti soldi vengono impiegati per la guerra, per la distruzione, per il controllo militare. Provate a pensare che 80 milioni in un giorno, quante scuole sono state costruite negli ultimi anni nel vostro quartiere? Ebbene, una sola scuola moderna, sicura, con tutto quello che serve per i ragazzi e i bambini che la frequentano, costa intorno ai 12 milioni di euro. E in un giorno se ne spendono 80. Ecco, questo dà la misura. Cercare di capire che cosa sta succedendo intorno a noi e cercare di capire l'importanza della partita che si gioca. Non è una convention come le altre, quella che si è svolta martedì e mercoledì scorsi a Torino all'Oval Lingotto. When the words one tries to go, nevertheless communication. Ed è per questa ragione che martedì mattina in tanti ci siamo dati appuntamento davanti all'ingresso dell'Oval. È un luogo quasi remoto, molta gente ha fatto quasi fatica a trovarlo, proprio perché l'ingresso è un ingresso riservato soltanto agli addetti ai lavori. Ma questo è stato in qualche modo un boomerang, perché oltre agli antimilitaristi, con lo scriscione "spezziamo le ali alla guerra", con un carrello irridente pieno di armi, missili e quant'altro, ma soprattutto con il loro slogan, si è schierata ovviamente la polizia in assetto antisommossa, ma proprio perché l'ingresso era obbligato, sono stati obbligati a passare da lì i delegati che hanno subito lo sberleffo e la contestazione diretta da parte dei numerosi antimilitaristi presenti. Un segnale forte della volontà di mettersi di mezzo e di creare le condizioni perché questa convention venga cacciata dalla città di Torino. Well, I'm here looking through an open ma siccome il reticolo di responsabilità è un reticolo ampio, profondo, che attraversa l'intero tessuto sociale, terminata la contestazione ai delegati che entravano all'interno della convention, il presidio si è spostato in via Garibaldi, di fronte a una delle sedi principali di Intesa San Paolo, quella proprio dedicata alle transazioni commerciali, per un ulteriore momento di contestazione ad una banca armata, le mani in pasta un po' dappertutto nel finanziamento dei principali progetti bellici, e poi magari attraverso la Compagnia di San Paolo impegnata a sostenere ONG e missioni umanitarie che non sono altro che la prosecuzione della guerra con altri mezzi. Un altro momento di informazione e di lotta importante, che il giorno successivo si è trasferito di fronte alla Camera di Commercio, che è il principale sponsor della mostra mercato dell'industria aerospaziale di guerra, uno dei principali sostenitori del comparto dell'aerospaziale, del consorzio aerospaziale nato da qualche anno a Torino e sul quale tutti i poteri forti della città puntano in maniera significativa, dando il proprio appoggio a questa convention di guerra. È stata una 10 giorni importante, il bilancio è sicuramente positivo, ma ovviamente va da sé, la lotta prosegue, continua. Esiste a Torino ormai da molti anni questa assemblea antimilitarista che ha dato vita a tante iniziative sul territorio. Per chi fosse interessato, le riunioni sono aperiodiche, ma ce ne saranno altre molto presto. Invitiamo tutti quelli che fossero interessati a proseguire il discorso antimilitarista per la prossima riunione, che si svolgerà in dicembre e più precisamente il 10 di dicembre, sempre presso la sede della FAT in corso Palermo 46, a partire dalle 8:30. Ascoltiamo insieme un po' di musica e poi continuiamo questo nostro appassionante viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. Siamo collegati con Gianfranco Dragona, che è un ottimo conoscitore di Gustav Landauer, al quale ha dedicato numerosi saggi, ha curato alcune raccolte di scritti. L'ultima uscita ce l'ho qui in mano ed è L'appello al socialismo, appena uscito per i tipi di Castelvecchi, e con il quale vogliamo cominciare un ragionamento proprio su Landauer. Ne parleremo questa settimana ai microfoni di Blackout e ne parleremo anche la prossima settimana. Questa settimana cercheremo di dare un inquadramento generale, la prossima invece entreremo un po' più nel merito delle questioni che riguardano l'attualità di questo anarchico tedesco morto nel 1919. Ovviamente tutto questo è propedeutico alla serata che faremo alla FAT in corso Palermo 46 venerdì 6 dicembre, che sarà una buona occasione per approfondire la conoscenza di Landauer, ma anche per capire quali sono gli elementi di interesse che ci riguardano ancora oggi. Buongiorno Gianfranco.
Buongiorno, buongiorno Maria, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, ci vuoi spiegare un po' chi era Gustav Landauer?
Sì, magari comincerei proprio dalla fine. 100 anni fa, nel maggio del 1919, Landauer fu una delle vittime illustri della repressione che colpì la rivoluzione tedesca, in particolare a Monaco. Era stato uno dei principali artefici della Repubblica dei Consigli e quando le truppe controrivoluzionarie entrarono a Monaco fu cercato, arrestato e massacrato da un plotone nel carcere dove era stato portato. Perché questa durezza? Landauer era stato in una fase di questa Repubblica dei Consigli addirittura ministro e aveva incominciato a trasformare o a ipotizzare, ecco, di trasformare la società e la cultura in maniera molto radicale. Era un anarchico e non aveva mai rinnegato la sua appartenenza, benché fosse un anarchico, diciamo così, come mi piace dire, eretico. Era diventato anarchico molto giovane, intorno ai 20 anni. Lui era nato nel 1871 e nel 1890 aveva aderito all'anarchismo in una Germania dove l'anarchismo era piuttosto vitale come movimento di opposizione a quel grosso partito che era la socialdemocrazia tedesca, che in effetti era egemone sia sul piano dell'organizzazione dei lavoratori in Germania che sul piano internazionale. Ecco, questo è l'arco di tempo in cui opera e opera sempre all'insegna della sua appartenenza anarchica. Sottolineo questa cosa perché naturalmente poi la storiografia, soprattutto quella accademica, ha voluto talvolta insistere su altri elementi del suo pensiero e della sua vita, perché in effetti Landauer ha anche un'appartenenza che pure non ha mai rinnegato all'ebraismo, e questo però è una parte della sua identità, un'identità plurale, come gli piaceva dire. Non mi piace ridurmi ad un'unica identità. Io sono molteplice, come la realtà, come la vita è molteplice, devo essere in grado di tenere insieme queste appartenenze. Politicamente fu, durante tutta la sua vita di militante e di intellettuale, un militante anarchico. Anche qui un militante particolare. Intanto, alla fine dell'Ottocento, fu essenzialmente attivo sul piano dell'organizzazione dei giornali. Lui dirigeva e partecipava per un periodo, assunse anche la direzione di un foglio molto letto in Germania che si chiamava Il Socialista, Der Socialist, e poi fu molto impegnato a fianco delle lotte che in Germania in quel decennio, l'ultimo decennio dell'Ottocento, furono piuttosto vivaci, importanti, le lotte sia dei lavoratori del settore tessile, soprattutto a Berlino, e sia dei movimenti, fu accanto ai movimenti di disoccupati, quelli che la socialdemocrazia un po' altezzosa definiva movimenti sottoproletari, lumpenproletariato, no? Invece per Landauer i soggetti della trasformazione non erano soltanto quelli legati alla fabbrica, alla produzione, erano tutti coloro che vivevano sotto il giogo del capitalismo e dello Stato. Ecco, questa, detta davvero un po' in sintesi, però è l'origine dell'impegno di Landauer e la sua, diciamo, vita di militante e di intellettuale all'insegna di una fondamentale continuità. Fu poi molto attivo, questo va ricordato, quale pacifista, fu molto attivo nella lotta contro il bellicismo, che insomma attraversò la Germania a ridosso della guerra mondiale e di fatto tutto il movimento socialista, ecco, perché poi i socialdemocratici aderirono alla guerra imperiale del Kaiser, ecco. E, tra le attività compiute da Landauer ci furono anche, diciamo così, la creazione di vere e proprie associazioni che non erano tanto diffuse all'epoca dagli anarchici tedeschi, che erano soprattutto organizzati nei sindacati. Fu attivo nella fondazione di una alleanza socialista, la chiamò, era un tentativo di creare delle colonie all'interno del territorio nazionale che fossero degli esempi di vita giusta e quindi cooperative, quindi associazioni di produzione legate per esempio alla terra, ecco, in un tentativo di secessione dalla società e dallo Stato esistente, che fu poi una delle grandi operazioni intellettuali e politiche di Landauer.
Ecco, ma da un punto di vista concreto, in cosa consisteva questo associazionismo, queste cooperative? Che cosa facevano? Chi erano i soggetti che vi erano coinvolti? E quale diffusione sociale ebbe questa sperimentazione su vasta scala?
Allora, diciamo due cose. La teoria era stata sviluppata sin dalla fine dell'Ottocento da Landauer e non solo da lui. La pratica fu invece, ebbe una data di inizio nel 1908 con la fondazione appunto dell'Alleanza Socialista, che prevedeva di acquistare terreni liberi attraverso l'impegno di militanti, di quelli che Landauer chiamava precursori, non avanguardie, precursori, coloro che andavano avanti e mostravano la via, acquistavano terreni sui quali si mettevano a lavorare in maniera, diciamo, fondavano delle vere e proprie comuni, producevano prodotti della terra, producevano manufatti, quindi c'era tutta un'idea di sviluppare prodotti artigianali e cercarono, ma questo non fu, devo dire, coronato da successo, di collegare tra di loro le diverse colonie per realizzare degli scambi al giusto valore, diciamo così, delle merci prodotte. Però questo punto di vista, la domanda che fai è molto, molto, molto corretta. Allora, diciamo così, il mondo di militanti intorno all'Alleanza Socialista all'apice del suo sviluppo, quindi nel 1910-11, raggiunse circa i 1000 militanti, quelli proprio impegnati. Riuscirono a creare essenzialmente una colonia, che era in realtà una vecchia colonia già esistente in cui si insediarono, che si chiamava Eden e aveva sede vicino a Berlino, a Oranienburg. Gli altri tentativi furono magari iniziati ma non portati a termine, si persero, però dentro il mondo dell'anarchismo suscitavano molto dibattito e molta discussione e molte critiche, perché molti anarchici all'epoca tedeschi reputavano che l'impegno dovesse essere esclusivamente nei sindacati, nel sindacalismo rivoluzionario che i tedeschi provarono a fondare anche in Germania e ci riuscirono in anni successivi, mentre Landauer predicava, diciamo, un anarchismo che fosse anche un modo di vita, non soltanto un modo di opporsi all'esistente capitalistico e statale. E questo non trovò preparati, diciamo, gli esponenti della Federazione Anarchica Tedesca, che all'epoca comunque aveva un suo peso, ecco.
Ecco, ma tu dici modo di vita, ma in realtà dare vita a una sottrazione conflittuale dall'ordine esistente, costruendo colonie, costruendo luoghi di produzione, significa anche sottrarsi al capitalismo, sottrarsi alle sue leggi, certo, sottrarsi alle regole imposte dall'alto dello Stato, e quindi in qualche modo prefigurare nel qui e nell'ora il percorso che si intendeva realizzare nel momento in cui il capitalismo e lo Stato fossero stati cancellati, abbattuti, e quindi come parte integrante di una lotta, non come mera sottrazione. Io ho sempre inteso questi elementi costruttivi come costruzione, sì, ma costruzione conflittuale, che entra immediatamente in rotta di collisione con l'esistente, quindi diviene, almeno dal mio punto di vista, elemento importante, a quale ovviamente non si può immaginare che non vi sia anche il conflitto nei luoghi di lavoro, però che vi si compenetra. Invece, secondo te, all'epoca c'era una netta opposizione tra le due?
Allora, se andavo, c'era una netta opposizione. Però lui, insomma, aveva anche un certo peso, era molto ascoltato, era anche temuto, tra virgolette, nel senso che la sua prospettiva incominciava a prendere piede. L'idea però fondamentale che distingueva Landauer, diciamo, dal complesso dei socialisti e degli anarchici dell'epoca, con eccezioni naturalmente, era il convincimento che il capitalismo e lo Stato non sarebbero stati abbattuti in un unico momento, che il capitalismo e lo Stato non si sarebbero esauriti per la necessità delle cose, come sostenevano i marxisti, i socialdemocratici, per cui le contraddizioni del capitalismo portano al suo crollo, ma che fosse necessario, riteneva Landauer, preparare il terreno affinché nel tempo, anche in maniera graduale, se nessun tipo di rivoluzione, di rottura venisse, si preparassero le istituzioni del futuro. Istituzioni nel senso proprio dello stare insieme secondo regole eccentriche, cioè fuori dalle regole del mondo e della vita capitalistica e statale. E da questo punto di vista un'idea della trasformazione che pensa che la società futura non venga consegnata all'improvviso al mondo, ma vada costruita nei rapporti che cominciano da due e si estendono progressivamente. Quindi Landauer riflette sui rapporti sociali naturalmente ampi, ma anche sui rapporti tra i militanti, sui rapporti intellettuali, sulla relazione, ecco, l'idea della relazione, che la società sia un insieme di, nel complesso, una relazione sociale, oggi nel capitalismo direbbe Landauer del tutto irrazionale, assurda, addirittura crudele, e che vada creata una relazione di tipo nuovo. Ma nella prassi, se vogliamo dirla con uno slogan, Landauer pensava che non fosse sufficiente, anche se necessario, dire solo di no, ma fosse necessario edificare e presentare un modo di vita alternativo, che naturalmente lui chiamava anarchia, ma pensava che l'anarchia fosse una forma del socialismo, ecco, quindi la cooperazione, l'idea del superamento dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo in campo lavorativo. Pensava fondamentalmente che queste, ecco, che fosse, guarda, questa è una cosa molto interessante, che fosse prima di prefigurare, di realizzare il mondo del futuro, fosse necessario costruire un popolo. Questo è il problema anche politicamente rilevante per l'oggi. Molto spesso nelle lotte i protagonisti che dovrebbero, insomma, beneficiare di effetti eventualmente positivi delle lotte spesso non ci sono, sono pochi, e sono poi i precursori che si trovano talvolta un po' soli.
Ecco, oggi questo introduce l'elemento della soggettività, di quella, esatto, soggettività che il marxismo immagina in maniera meccanica, no? Sei nella condizione di essere sfruttato e quindi sei naturalmente portato ad essere la classe che eliminerà tutte le altre classi. Mentre
Cosa non crede, certo.
Certamente no, e questo mi sembra un elemento importante, perché la soggettività non è un qualche cosa di già dato, ma un qualche cosa che si costruisce, che si costituisce a partire da una pratica e a partire da una tensione. E forse immaginare che la tensione ideale possa essere scissa dalla pratica è una maniera un po' di spezzare il reale senza avere la possibilità di, come dire, di coglierlo nella concretezza, che è fatta anche di vita quotidiana e di soluzioni che riguardano la vita quotidiana. Ma io adesso ti vorrei fare una domanda, ma rispetto all'approccio di un malatesta, specialmente del secondo malatesta, di quello più tardo, che questi problemi se li poneva come necessità impellente che noi si sapessi fosse in grado di gestire la società del futuro, perché un anarchismo che non fosse in grado di prefigurare e gestire la società del futuro era un anarchismo destinato a fallire. Questo mi sembra un aspetto molto interessante anche nella prospettiva gradualista, che ovviamente in Malatesta non prescinde mai dall'evento rivoluzionario, ma che però riesce a garantirne la realizzabilità, a pensarne la realizzabilità non tanto in termini di accelerazione della rottura, o forse anche in termini di accelerazione della rottura, ma come garanzia che la rottura non si ripieghi su se stessa, che possa farsi veramente rivoluzione anche all'indomani.
Guarda, io penso che come tutti i grandi, diciamo, esponenti del socialismo, dell'anarchismo, molte delle meditazioni dell'epoca si incrocino. Naturalmente Malatesta riflette sulla realizzabilità, lo fa soprattutto con una profondità e anche talvolta con una capacità di toccare alcuni nodi magari sensibili della tradizione anarchica, ecco, in maniera coraggiosa. Penso che però Malatesta sia, se vogliamo, la direi così, Malatesta, però intendendoci col termine, rimane sempre, diciamo, più politico. Pensa che sia necessaria intanto una organizzazione degli anarchici, anche se non formalizzata nella forma di partito, però diciamo così, una dimensione di quel tipo che Landauer invece alla fine pensa che non sia opportuno creare. La contestazione di ogni ipotesi di questo tipo in Landauer è abbastanza netta, e forse Landauer, a differenza di Malatesta, diciamo così, a un certo punto prende qualche distanza dal movimento anarchico complessivo. Però è anche vero, Maria, che Landauer muore giovane, perché aveva meno di 50 anni, in maniera drammatica, e non sappiamo come sarebbe evoluto il suo pensiero successivamente. Quindi è un paragone che, insomma, è difficile.
Beh, indubbiamente, ma la testa che era il suo contemporaneo, un suo...
Però per esempio Landauer non era così vicino, non conosceva la lingua, non era così addentro alle questioni italiane. Naturalmente Malatesta e Landauer si conobbero, certamente io so che si incontrarono a Londra nel 1896, successivamente però i rapporti col movimento italiano di Landauer non sono particolarmente intensi.
No, ma in generale c'è una certa difficoltà di relazione proprio legata alla barriera linguistica tra la tradizione, diciamo, latina in senso lato dell'anarchismo, certo, e quella anglosassone e tedesca. Questo è un dato di fatto.
E Landauer di fatto è molto più legato ai fenomeni che incominciano a prendere piede negli Stati Uniti, per esempio. È uno di quelli che riporta molti articoli scritti dalla Goldman, da Walter Inde Clare, da queste figure importanti dell'anarchismo americano.
Beh, certo, c'è una linea di collegamento diretto tra il movimento anarchico statunitense, tra l'altro grazie a figure come Goldman legate alla cultura yiddish molto forti con la Germania.
L'immigrazione di militanti anarchici tedeschi negli Stati Uniti è piuttosto rilevante.
Beh, certamente, quindi 4 dei 5 martiri di Chicago sono immigrati tedeschi, non credo che sia un caso, sicuramente sì. Ma rispetto alla dimensione del politico, io introdurrei un elemento di critica, perché la costruzione di un'organizzazione specifica degli anarchici è anche uno strumento per immaginare una capacità di auto-organizzazione politica che chi non fa, immaginando e relegando tutto all'auto-organizzazione sociale, finisce poi con andare a fare il ministro. Questo è...
No, certo, questo ci sta.
È un ragionamento, è un porre un tema. A me sta molto a cuore la questione della politica, perché l'immaginare l'autosufficienza della dimensione sociale spesso poi elude quelli che sono i nodi della necessaria presenza di luoghi di mediazione, perché poi la politica...
Condivisibile, rimane il tema che ponevi prima e che forse potrebbe essere uno dei temi che discutiamo venerdì 6 insieme in corso Palermo, del rapporto che poi rimane tra coloro che poi di fatto militanti rendono viva l'organizzazione, chiamiamola politica specifica, ecco, e i soggetti sociali che invece magari rischiano di rimanere per ragioni le più diverse, insomma, non ultima, che pensa all'epoca, una ragione di tipo culturale, rischiano di rimanere, diciamo, in secondo piano. Questo è uno dei problemi che peraltro l'anarchismo si è posto seriamente, più seriamente di tutte le altre correnti socialiste nel Novecento, quindi insomma, ed è un tema spinoso che gli stessi anarchici non sono riusciti fino in fondo ad affrontare. Questo è un tema che rimane oggi di attualità, anche pensando alle lotte concrete che si svolgono tutti i giorni, ecco.
Beh, oggi con una maggiore difficoltà che non all'epoca di Landauer e Malatesta, perché io penso soltanto a questa nostra città qua, a Torino. Negli anni 10 del secolo scorso, ovviamente, vi fu uno sviluppo di scuole Ferrer, che erano scuole per adulti frequentate da lavoratori, in cui si insegnavano le materie come a scuola, ma con l'ambizione e la spinta ad impadronirsi del sapere, con un'ambizione forte in questo senso. E queste scuole erano una delle scommesse importanti degli anarchici in città. Ce n'era una in piazza Crispi molto importante, nel quale, leggendo le memorie di Garino, si coglie quanto fosse elemento cardine, non secondario, rispetto all'attività sindacale, all'attività di lotta all'interno della fabbrica, di lotta all'interno dei quartieri, quella scuola nella quale ci si impadroniva di quello che ti era stato sottratto. Ecco, oggi...
E questo è uno dei punti che ci collega di nuovo a Landauer, che fu uno dei maggiori diciamo conoscitori e propagatori dell'idea delle scuole moderne di Ferrer, perché quello di nuovo diventa uno degli aspetti necessari per la costruzione, per l'edificazione di donne e uomini in grado di costruire una relazione sociale nuova, giusta, emancipata. Questo forse di nuovo ci richiama una riflessione sull'attualità, sul ruolo che oggi hanno le scuole. Adesso non voglio toccare i temi di più attualità, però l'alternanza scuola-lavoro è una cosa su cui bisogna riflettere, perché dice qualcosa sulle trasformazioni della formazione secondaria, ma pensiamo anche alle università, che spesso sono legate a interessi del mercato, delle imprese, molto di più naturalmente che al compito di, diciamo, diffondere elementi di cultura. E quindi lo spazio di intervento oggi su questi terreni è, se vogliamo, altrettanto necessario, ecco.
Beh, tutta la riflessione che si sta facendo in questi mesi, in questi anni, sulla crescita della destra, che non è semplicemente la crescita elettorale di alcune formazioni di destra estrema che hanno governato il paese, che governano parecchie regioni e che segnalano l'Italia come un paese che sta diventando sempre più nero, ma anche dell'ampiezza del consenso e del riemergere furioso di antisemitismo, razzismo, la diffusa violenza con la quale si spezzano i legami sociali, i legami di solidarietà, e che ci obbliga in qualche modo a guardare al disastro sociale nel quale ci troviamo immersi e su quali sono i linguaggi che possiamo adottare per cercare tornare ad essere in sintonia con il mondo intorno a noi, per non essere terribilmente inattuali. E questo ovviamente non riguarda soltanto gli anarchici.
No, io penso che anche la riflessione su una figura come Landauer possa,
dicendo chiaramente, l'ipotesi attendibile che deve formularsi indirizza indagini verso gruppi anarcoidi out, comunque frange estremiste. Est già iniziata, previa intesa autorità giudiziaria, vigorosa azione rivolta ad identificazione ed arresto responsabile. Questo lo dice il prefetto di Milano il 12 dicembre, subito all'indomani della strage.
Insomma, dopo un clima che tu hai descritto in maniera molto efficace, con un moltiplicarsi di presenze fasciste nelle piazze e di segnali che provengono dall'estrema destra, immediatamente lo stesso 12 di dicembre il prefetto di Milano punta immediatamente il dito sugli anarchici. È un'azione senza che vi fosse stato ancora nulla di nulla, un'azione a freddo che non può che rimandare un'idea di preordinazione e anticipazione di quanto sarebbe avvenuto nelle ore successive.
Certo, perché questa indicazione che viene dal prefetto Libero Massa è un'indicazione che trova immediatamente pronti la polizia. Luigi Calabresi, per esempio, il funzionario dell'ufficio politico della questura, ha già le idee chiare: per lui è l'estremismo di sinistra, perché gli obiettivi di Banca e Italia della Patria sono indizi chiarissimi per loro che si tratta evidentemente di attentati condotti da chi le banche e la terra della patria non lo vedono con occhio. E Luigi Calabresi in questo è assolutamente attivo, come attivo suo diretto superiore Antonino Allegra, e qui la regia di questa inchiesta ha in effetti seguito un copione già scritto. Immediatamente scattano gli arresti, si va nelle case dei compagni anarchici, soprattutto degli anarchici, e poi di altri militanti della sinistra sovversiva rivoluzionaria. Si parla di centinaia di persone arrestate, e poi per mettere sostanzialmente sullo stesso piano vengono arrestati qualche decina di fascisti e vengono portati in questura. Insomma, questo è stato di fatto. Ecco, io mi fermerei a questo punto per riprendere poi in modo più dettagliato quello che è successo nei giorni successivi.
Mi sembra giusto. Siamo arrivati al giorno della strage, siamo arrivati al 12 dicembre, siamo arrivati alla polizia che punta direttamente il dito sugli anarchici. Poi seguiranno tre giorni terribili che culminano con la morte di Giuseppe Pinelli. Ne parleremo più diffusamente la prossima settimana. Io Massimo ti ringrazio moltissimo per questa tua, come dire, ricostruzione storica di quelle vicende. Ovviamente rimandiamo l'appuntamento anche a domani per il convegno che avete organizzato, Bombe, Finestre, Manganelli, Piazza Fontana, tra repressione e restaurazione sociale, dalle 10 alle 18 al Circolo Proletario di Viale Monza 140, fermata Turro. Ma non dimentichiamo di ricordare a chi ci ascolta che ci sarà un appuntamento con te anche a Torino lunedì 16 dicembre, data emblematica. Pinelli muore nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, per parlare di questa strage di Stato 50 anni dopo. Ore 21 presso la Federazione Anarchica in corso Palermo 46. Grazie Massimo, alla prossima settimana.
Grazie a voi, un saluto a tutti, arrivederci.
Sono le 13.04, si avvia a conclusione questa puntata di Anars nel nostro viaggio sul pianeta delle utopie concrete. Ovviamente vi ricordiamo, come di consueto, gli appuntamenti, ma non prima di aver detto che tutti questi approfondimenti che stiamo facendo su Piazza Fontana verranno raccolti in un unico podcast speciale, in maniera che possano essere fruibili per tutti coloro che sono interessati. Ricordiamo invece, appunto, per venerdì 6 dicembre l'incontro dedicato a Gustav Landauer. Abbiamo fatto un primo approfondimento nella prima parte di questa puntata di Anarres, un anarchico tedesco tra rivoluzione e autogestione. E ne parleremo con Gianfranco Aragone, docente di storia all'Università di Torino, studioso di Landauer, cui ha dedicato numerosi saggi. Chiedo scusa, mi si sta attorcigliando la lingua. Alle ore 21 alla FAT in corso Palermo 46. Sabato 7 dicembre, la guerra del lavoro. Punto info nell'anniversario della strage alla ThyssenKrupp. Ore 11 al Balloon. Domenica 8 dicembre, marciano TAV da Susa Venaus. Saremo presenti con punto info e spezzone. Sabato 14 dicembre, ore 10.30 al Balloon contro la Sacra Famiglia. Presidio anarcofemminista, organizza Wildcat. Lunedì 16 dicembre, strage di Stato, 50 anni dopo, con Massimo Varengo, ma testimone e partecipe di un'epoca, ore 21, alla FAT, corso Palermo 46. Venerdì 20 dicembre, cena antinatalizia, menù eretico ed esposizione spettacolare del Pres Empio autogestito. Benefit lotte sociali. Quanto costa? Tanto per chi ha tanto, poco per chi ha poco, da ciascuno quanto può, come può, più che può. Prenotazioni? Fai Torino, @autistici.org. Sono le 13.06, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appassionante viaggio sulle frequenze di libere frequenze di Blackout 105 e 2.50, per un viaggio su Anarres, il pianeta delle utopie concrete. Un po' di bobina e poi si ricomincia con le dirette con la perla di Labuan. Ciao a tutti e a tutte.
sia né disti, né brutti né briganti, ma sia degli anarchisti del bene militanti, che è giusto terminando su cercati agli errori, perciò ci ha messo al bando con dici malfattori. Noi del lavoro siamo figli e col lavoro compatti, fuggi con gli anni antichi dei padroni incorti, che il pane ha trafugato a noi lavoratori e poi ci ha proclamato che siamo dei malfattori.
Y